Lo so, magari per voi non è importante, ma noi vogliamo fare le cose con ordine. E allora, buongiorno a tutti. Io sono Sandy Altermat e questa è Spoiler. Perché la sigla, insomma, non è che la possiamo buttare via solo perché non l'abbiamo mandata in onda prima. La vogliamo sentire perché i nostri cinque sensi hanno bisogno di essere stimolati tutti e cinque per andare al meglio incontro alla nuova puntata di questo programma che vi terrà compagnia in questo nuovo orario fino alle 15. Allora, visto che ho detto il mio nome, dico subito anche quello di Moira Bubola, perché iniziamo così a piedi pari, saltiamo via tutto
Buongiorno.
e iniziamo subito a parlare di cinema. Prima ho parlato di cinema a colori e noi di cinema a colori vogliamo parlare.
Sì, perché i cineclub della Svizzera italiana fanno un lavoro eccezionale perché portano nella Svizzera italiana titoli che altrimenti non vedremo o ci sarebbero magari sfuggiti. Invece, grazie ai vari cineclub, quello di Lugano, quello di Bellinzona, Mendrisio, Locarno, e ho sicuramente, no, Locarno l'ho detto, il Mendrisio l'ho detto, ho detto
Lugano,
Bellinzona, ho detto
Locarno.
Lugano, li ho
Sì.
detti tutti. Insomma, adesso è partita, parte proprio questa settimana, una nuova rassegna dedicata non tanto a un regista, non tanto a un attore o un'attrice, ma ad una casa di distribuzione. Si chiama Sister e ha scelto come suo obiettivo e come sua strategia quella di portare storie diverse, storie che ci danno altre prospettive sul mondo. E questa la trovo un bellissimo obiettivo da parte di un distributore. Noi pensiamo di solito che i distributori vogliano far cassetta, vogliano vendere, no? Perché più distribuisco i film, e dunque dove vado a beccare? Vado a beccare in quei film che piacciono al grande pubblico. Loro dicono: no, no, Sister Distribution fa un altro tipo di discorso. Dice: io vado a cercare tutti quei film che guardano la realtà con un occhio diverso e che possono dare agli spettatori un altro punto di vista, un'altra prospettiva. Magari portare un'attrice che diventa regista, che fa un film molto
Non a
particolare, e noi,
caso.
non a caso, noi distribuiamo proprio il film di Valeria Bruni Tedeschi.
Di cui vogliamo parlare in modo un po' più approfondito, perché è vero che i cineclub che tu prima hai citato hanno questi film che girano nelle diverse sedi. Dunque parliamo del film che potresti andare a vedere stasera al Cinema Iride di Lugano, ma che potresti andare a vedere un'altra sera poi in un'altra sala.
Certo, perché proprio questa è la caratteristica. Si intitola Les Amandiers, questa sera alle 20:30 al Cinema Iride per la rassegna dedicata a Sister Distribution, l'ultimo film di Valeria Bruni Tedeschi, in concorso, Sandy, al Festival di Cannes. E molti puristi hanno storto il naso: Valeria Bruni Tedeschi, regista, un po' così, ci racconta sempre della sua famiglia e adesso Cannes la sceglie in concorso. Ma perché lei vive a
Mi
Parigi?
piace questa tua
Sì,
imitazione.
perché ne ho sentiti tanti di critici dire: ah, ma perché sapete, lei frequenta il bel mondo, lo sappiamo, insomma, lo sappiamo, l'ho letto, ve lo racconto. Lei fa parte di questa ricchissima famiglia torinese. A un certo punto, anni 70, il papà, siccome era il momento in Italia dei sequestri, decide di abbandonare l'Italia alla volta della Francia. Dunque le due sorelle, Carla Bruni Tedeschi, che è stata anche Première Dame de France, vanno in quel di Parigi e qui hanno una grande fortuna, anche perché sono una famiglia molto abbiente. Questo potrebbe farceli antipatici, renderceli antipatici? Magari un pochino sì, perché sono belli, bravi, intelligenti e ricchi.
E
Però
noi no, però
noi un po' meno.
alcune di queste cose, forse,
Ecco,
una o due.
però Valeria Bruni Tedeschi è brava, è un'attrice fantastica. Nella pazza gioia ha interpretato una donna matta, in maniera toccante e delicata. Il film è di Virzì. E in questo Les Amandiers, appunto per la nuova rassegna dei Cineclub, è regista e ci porta negli anni Ottanta, Sandy.
Dunque, tutti noi che abbiamo superato una certa età e li abbiamo vissuti, è vero che riconosciamo un pochino di quella follia e di quella mentalità che oggi non si può più avere. Dunque, però, ci sono anche tutti i problemi che noi abbiamo scoperto proprio in quegli anni. C'erano problemi di droga, c'era l'eroina, che era la droga, c'era
Certo.
l'AIDS, che era appena spuntato. Adesso, in questo film, sì, anni 80, dunque
C'è
arrivava a inizio anni 80, e dunque c'è.
tutto questo, ma c'è qualcosa di più. C'è il tema della passione, della follia che tutti noi abbiamo vissuto quando abbiamo 20 anni e quando
Esattamente.
abbracciamo la nostra vita, perché siamo in una scuola di teatro, la famosa scuola di Les Amandiers del teatro di Nanterre, fondata da Patrice Chéreau, e Perché dico che lei si racconta ancora una volta? Perché Valeria Bruni Tedeschi ha frequentato quella scuola di teatro, dunque ci racconta i suoi 20 anni, ma lo fa con un alter ego di cui ci si innamora, Stella, e tutti i compagni di Stella in questa scuola di teatro. Notte folli passate a rivedere le parti, quelle amicizie tra persone diverse che si stringono nell'arco di una notte, nell'arco di un pomeriggio, si fumano un sacco di sigarette, si beve un sacco di vino, si crede di avere il mondo in mano e poi il mondo ti gira le spalle e tu cadi. E questo lei lo racconta in maniera perfetta. Andate questa sera all'Iride oppure recuperatelo le prossime sere agli altri appuntamenti dei Cineclub.
Allora vi do l'indirizzo dove potete trovare il programma, che è www.ccb, scritto proprio CICIBI.CH.
È il circolo del cinema di Bellinzona, che però propone tutte le, sì, i cartelloni di tutti i circoli.
Esatto. E io, guardando il lancio di questo bellissimo Les Amandiers, di cui mi sono già innamorata, sentivo in sottofondo fino alla fine questa canzone qua. Qui della Wallace Collection, questo brano della fine degli anni 60 che si intitola Daydream, che appunto fa parte della colonna sonora di Les Amandiers di cui vi abbiamo parlato, film che viene proposto dal Cineclub per raccontare questa casa di distribuzione, la Sister Distribution o Distribution, lo diciamo, va bene nei due modi, che potete andare a vedere al Cinema Iride di Lugano questa sera alle 20:30. Per passare a un altro discorso.
Sì, è un bellissimo bellissimo discorso, perché il Palacinema ha organizzato questo evento, questa rassegna 10 film festival. In pratica accoglie a Locarno da settembre, lo farà fino a giugno, i più importanti, i principali festival cinematografici svizzeri nella persona del loro direttore artistico. E che cosa si sono inventati? Fanno sì che il direttore possa raccontare il festival che ha l'onore di dirigere e in più porta un film con sé. E questo perché è importante? Innanzitutto perché è un modo di raccontare il cinema molto personale e legato anche a varie realtà che abbiamo nel nostro paese, che è un paese che presenta tantissime realtà molto diverse fra loro e complementari allo stesso tempo. E dall'altro punto di un altro punto di vista fondamentale è il fatto che questi direttori, portando una loro scelta cinematografica, è stata data loro una carta bianca, ci raccontano un po' le loro idee, cosa hanno nel cuore, cosa hanno nella testa, e dunque scopriamo anche magari perché fanno certe scelte a livello di programmazione. Dunque un bel modo di fare cinema, un bel modo di creare un evento. Il prossimo appuntamento sarà giovedì, dunque tra due giorni, con Niccolò Castelli. Niccolò Castelli arriva dalla Svizzera italiana, lo conosciamo molto bene, regista, e adesso è direttore artistico delle Giornate Cinematografiche di Soletta. Sarà lui a raccontarsi, a raccontare di questo festival che dirige da un anno e porta un film, Sandy. E ha fatto una scelta particolare, perché allora mi ha raccontato che ha scelto Der Freund di Misha Levinsky, una commedia dolce e anche un po' tragica che racconta di un amore, insomma di un primo amore. Lo ha scelto perché è stato il primo film che lui ha visto quando è arrivato a Zurigo.
Ah dai.
Aveva lasciato Bologna, aveva finito il suo primo ciclo di studio a Bologna, arriva a Zurigo e qui incontra la cinematografia di Misha Levinsky. Per chi è all'ascolto, Misha Levinsky ha fatto anche Moscow Einfach, che ha aperto le Giornate di Soletta nel 2020. Dunque un nome importante della cinematografia svizzera, è anche sceneggiatore, dunque scrive anche i suoi film. E con Der Freund appunto ha incantato Niccolò per questa grazia, per questa leggerezza. Noi potremo vedere tutto questo giovedì al Palacinema.
Der Freund, vincitore del premio del cinema svizzero 2008, e Der Freund, che in tedesco non vuol dire solo l'amico ma è anche il fidanzato. Infatti c'è sempre un po' il problema quando si parla tedesco, dici Freund o Freundin e dopo devi specificare se è solo un amico o se è fidanzato o fidanzata. Dunque sarai tu tra l'altro a intervistare Niccolò sul palco del Palacinema giovedì. Grazie mille, io ti lascio libera perché tra un attimo io invece posso fare una sorpresa ai nostri ascoltatori. Voi tenetevi pronti con lo 076 321 11 13 perché non abbiamo mica finito con i 10 film festival al Palacinema.
Ci risentiamo presto.
Ogni paura è sì.
grandissimo Pino Daniele, Un cielo senza nuvole. Si sono fatte le 13:49, abbiamo parlato di 10 film festival al Palacinema, abbiamo parlato della serata di giovedì alle 20:30 dove verrà proiettato Der Freund di Misha Levinsky, come detto premio del cinema svizzero e tragicommedia romantica, e scelto questo film da Niccolò Castelli, che è il direttore delle giornate cinematografiche di Soletta. Sarà in conversazione con Moira Bubola perché vengono presentati i festival della Svizzera al Palacinema regolarmente. Noi abbiamo modo di raccontarvi chi e che cosa ci sarà da vedere.
She's gone.
Stavo spostando un po' le canzoni perché mi è venuta in mente una cosa importante mentre vi stavo parlando, che avevamo preparato una canzone che arrivava proprio dal film Der Freund di Misha Levinsky, quello di cui vi vogliamo parlare, di cui vi abbiamo parlato in occasione della serata dei 10 film festival al Palacinema di Locarno. Abbiamo detto serata che si terrà giovedì alle 20:30, perché dentro nel Freund di Misha Levinsky c'è anche la giovane cantante Sophie Hunger insieme a Philipp Graber e Johanna Banzer. Dunque l'abbiamo preparata, la vogliamo ascoltare con una delle sue canzoni, Everything is Good. Intanto tra l'altro però ho ancora a disposizione delle entrate, perché ho preso i nominativi di due di voi e prendendo i nomi, i cognomi e i numeri di telefono, insomma, ho visto che qualcuno poi ha perso il coraggio e ha appeso. Dunque se volete adesso ho ancora tempo per prendere le vostre telefonate, dunque potete chiamare lo 0848 03 0808, oppure potete scrivere allo 076 321 1113. A questo punto davvero il premio andrà al più veloce di tutti, o la più veloce ovviamente. Sophie Hunger, dunque l'ascoltiamo con Everything is Good, direttamente da quel film lì che potreste andare a vedere giovedì. Ce l'abbiamo fatta, possiamo chiudere il cerchio con Sophie Hunger, cantautrice bernese. L'abbiamo sentita, la potreste vedere se avete voglia di andare al Palacinema di Locarno giovedì nel film Der Freund. Appunto, qui l'abbiamo sentita come cantante, ma sarà anche attrice in quel film lì. Spoiler alle 14:04, abbiamo i Queen con Kind of Magic, poi vi posso già anticipare che parleremo di libri, di cantanti, di libri, di artiste, di cantanti e artiste che si incrociano nei libri. Io sono Sandy Altermat in Spoiler. It's a kind of magic, it's a kind of magic, a kind of magic, one dream.
one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Kind of magic, la magia che a volte appare e attraversa certi personaggi quando riescono a creare, sembrano quasi illuminati. Vogliamo parlare un po' della vita degli artisti e delle artiste, di quelle che ascoltiamo, di quelle che vediamo, di quelle che leggiamo. Partiamo da Lady Gaga, che per molti è solo Lady Gaga, quella pazza che si trasforma ogni volta che appare da qualche parte, e per altri invece è una vera grande artista. Lady Gaga per molti è la nuova Madonna, per altri no. Fatto sta che è uscito un libro in italiano, si intitola Applauso, che è anche il titolo di uno dei suoi pezzi, scritto da una giornalista editrice che ha scritto per riviste musicali importanti come Rolling Stone, ma anche per giornali importanti come il Guardian. Lei si chiama Annie Zelensky. Allora, Lady Gaga Applause racconta ovviamente la sua storia, da The Fame del 2008, che era il suo album debutto, ai suoi ultimi film. Insomma, Gaga è molto più di una versatile musicista, ha la sua equipe di creativi, la House of Gaga, che la segue da anni, ha ideato e esibito decine di look, di completi, altri accessori geniali e provocatori che ne hanno fatto un'icona di anticonformismo e comunque di originalità. Poi abbiamo scoperto una Lady Gaga anche attrice, appunto, in televisione, prima con American Horror Story 2015, poi in film passati quasi alla storia, anche se non ancora abbastanza vecchi per essere passati alla storia, come A Star is Born, che è comunque un film storico, visto che sarà la terza versione che abbiamo vista, quella del 2018 con lei e Bradley Cooper, ma anche House of Gucci del 2021. Famosa anche la sua difesa dei diritti LGBT+, del valore sociale della gentilezza, grazie alla sua Born This Way Foundation. E mi piace tantissimo questo nome, nato così, Born This Way vuol dire così, e la sua fondazione è quella che accetta tutti, perché sono nati così. Nel libro ci sono ovviamente un sacco di fotografie straordinarie, approfondimenti su alcuni dei suoi look più importanti, e ripercorre nel dettaglio una delle più esuberanti e imprevedibili carriere dei nostri tempi. Questo per quel che riguarda Lady Gaga. Applause, questo è il suo libro. Tra poco vado avanti.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter what I hear you say,
abbiamo parlato di Lady Gaga, del libro biografia uscito su di lei che si chiama Applause. Lady Gaga, che sicuramente un po' Cher l'ha ascoltata e l'ha stimata e forse anche un po' imitata in certi momenti della sua vita. Cher, che abbiamo appena sentito con Strong Enough. Abbiamo parlato di lei e adesso parliamo di un'altra grande artista che non canta ma si esibisce. Autobiografia di una delle più grandi artiste performative dei nostri tempi. Stiamo parlando di Marina Abramovic. Si intitola Attraversare i muri e sono molto felice di parlare di questo libro che tra l'altro mi ha consigliato la mia amica Manuela, che saluto e abbraccio, perché siamo qui a fare questo, ci consigliamo le cose, e quando gli amici ti consigliano una cosa e azzeccano, poi tu lo vuoi consigliare ad altri amici, e dunque io sto facendo quello. Si intitola Attraversare i muri e racconta appunto la storia di questa donna pazzesca. Le performance sono delle rappresentazioni tramite oggetti o il proprio corpo, sono artistiche. Lei ha partecipato sempre con il suo corpo, che diventa così la sua arte, a tutte le rassegne d'arte più importanti del mondo, dalla Biennale di Venezia per arrivare ai musei internazionali di grande fama, come quelli di Milano, Bologna, Amsterdam, Belgrado, capitale della Serbia, sua città natale. Lei ha sempre cercato di capire dove arrivano i limiti del corpo e quelli della mente, e l'ha fatto mettendosi sempre in condizioni di abbandono, quasi, dove si doveva staccare quasi dal proprio corpo per poter sopravvivere a delle stesse performance che lei metteva in piedi e che lei pensava ed escogitava. Dagli anni 60 ad oggi ha messo in piedi decine e decine di questi spettacoli, di queste performance, tutte con un significato e un senso. Ve ne racconto giusto una: 97, Balkan Baroque, performance tenuta alla Biennale di Venezia, in cui lei era seduta su tonnellate di femori di bovino che pulisce in modo ossessivo per 4 giorni e 6 ore come atto di denuncia per la guerra in Jugoslavia. E poi arriviamo alla grande, grande performance di cui forse avete sentito parlare, di cui forse avete visto qualche immagine, The Artist is Present, 2010 al MoMA di New York, in uno spazio aperto in cui c'è un tavolo, 2 sedie, una di fronte all'altra, lei è seduta e i visitatori passano e si possono sedere. Questa performance dura 736 ore ed è considerata una delle più lunghe performance della storia del Museum of Modern Art di New York. A questa performance si presenta anche l'ex compagno Ulay, con cui i rapporti erano stati burrascosi, finiti male a causa di una serie di controversie sulla paternità di molte opere che hanno creato insieme. La sua presenza dà vita a un memorabile e intenso momento di riavvicinamento tra i due artisti che fa il giro della rete. E non è tanto bello che sia proprio lui a prendersi le attenzioni o che sia quell'incontro lì a prendersi tutte le attenzioni, perché alla fine si è rivelato abbastanza scorretto nei suoi confronti. Tra l'altro sono state 1545 le persone che si sono sedute di fronte a Marina Abramovic. Io vi consiglio di andare a cercare qualche immagine. Arriverà sempre lui, perché alla fine quello è stato un momento veramente profondo e abbastanza epico di questa performance. Comunque, perché sappiamo che sono 1545? Perché è uscito un documentario molto bello e per la prima volta purtroppo non posso dirvi dove andare a vederlo, perché anch'io lo vorrei tanto rivedere ma non saprei dove. L'avevo visto tempo fa, è del 2012, non ricordo dove, come, e l'ho cercato in rete e non c'è. Penso si possa noleggiare tipo online, ma se cercate delle informazioni comunque già trovate molto. E è uscito un libro proprio di fotografie, un libro di ritratti di forte impatto emotivo, realizzato dal fotografo italiano Marco Anelli. 1545 ritratti. E tra un attimo incrociamo le due artiste, Marina Abramovic con Lady Gaga.
E se mi porterò lo sguardo e il tuo sorriso con me, se il cielo è sempre il cielo e te sei sempre te, e se riscoprirò sapere, un messaggio vola via per arrivare a te. Nell'angolo di un tuo pensiero posso stare. E se mi porterò lo sguardo, il tuo sorriso con me, se il cielo è sempre il cielo. E ti cercherò più a fondo, contro vento, fino ad arrivare.
Giorgia, il cielo è sempre il cielo, e non sempre il cielo, però è sempre il cielo, soprattutto se sei un artista e vedi le cose in modo diverso. Abbiamo parlato del libro di Lady Gaga, abbiamo parlato dell'autobiografia di Marina Abramovic, Attraversare i muri. E perché ho voluto collegare le due cose? Perché a pagina 385 a un certo punto Marina Abramovic racconta anche di Lady Gaga, però devo fare il giro un po' più largo, perché lei, la Abramovic, per diventare quella che è oggi a 76 anni, ha attraversato un sacco di muri e soprattutto ha incontrato un sacco di persone che le hanno dato delle dritte, che lei ha cercato, perché come spesso accade certi personaggi sono sempre alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. E allora a un certo punto, dopo che dopo tanti anni ha incontrato tante persone, ha imparato tante cose, ha sviluppato il suo metodo, The Abramovic Method. Il metodo Abramovic nasce da una riflessione che ha sviluppato partendo dalle sue ultime performance, e dove il pubblico, guidato e motivato da lei stessa, è stato invitato a vivere e sperimentare le sue installazioni, esperienze fatte al buio, in luce, in assenza, in presenza, percezioni spazio-temporali alterate, meno alterate, tutte quelle cose che lei ha fatto ha voluto che le potessero sperimentare anche loro. E cos'è successo? Lady Gaga a un certo punto ha incominciato a seguire la Abramovic, e adesso leggo dal suo libro. Sin da quando si era fatta vedere al MoMA, dice la Abramovic nel libro, sapevo che seguiva il mio lavoro. La invitai allora a pranzo a casa mia, solo io e lei. Si presentò alla mia porta da sola, senza tirarsela. Aveva le lacrime agli occhi e mi abbracciò. Dice a un certo punto Lady Gaga: sono giovane e ci sono tre maestri da cui voglio imparare: Bob Wilson, Jeff Koons e tu. Bob Wilson, artista di teatro sperimentale, Jeff Koons, artista, e tu. Questo ve l'ho detto io, perché non l'ha specificato Marina Abramovic nel suo libro, però io ero anch'io curiosa, dunque ho voluto specificare. Per il seminario, dunque, perché lei poi l'ha accolta, no, l'Abramovic, per il seminario racconta, dice: sono andata a prendere un uniforme da infermiera. Poi sono andata da un concessionario di trattori e ho preso una tuta da lavoro, mi procurai anche un flacone di olio di mandorle bio, una barra di sapone neutro e un pettine di legno. Misi tutto ciò nella stanza della casa a stella che avevo preparato per Lady Gaga e rimasi ad aspettarla. Siamo negli Stati Uniti, questo ve lo dico io. Si presentò puntuale all'ora stabilita, lei alle 6 del mattino, andò nella sua stanza, lasciò il cellulare, computer, si mise la tuta, scese e disse: iniziamo. Mentre due assistenti del fotografo Terry Richardson iniziarono le riprese, spiegai a Lady Gaga le regole. Per i 4 giorni successivi non avrebbe potuto né mangiare né parlare, avrebbe potuto bere solo acqua. E poi, dice l'Abramovic nel libro, devo dire che fu un'ottima allieva, eseguì ogni mio esercizio con precisione e serietà, dal primo, camminare per 3 ore al rallentatore, all'ultimo, riuscire a tornare a casa dal bosco con gli occhi bendati. Non parlare, non mangiare, non usare i computer per 4 giorni non furono un problema. L'ultimo esercizio mi preoccupava. Non solo Gaga era bendata, ma il bosco era pieno di spine, di edera velenosa e di zecche portatrici della malattia di Lyme. Non solo ci riuscì, ma durante l'esercizio nel folto dei cespugli si tolse i vestiti e arrivò a casa nuda. In seguito, quando Gaga ricevette un premio alla Young Arts Foundation di Miami, disse che il seminario che aveva fatto con me era il miglior programma di riabilitazione cui si fosse mai sottoposta. Sono delle piccole curiosità su questi artisti che siamo abituati a vedere, magari ascoltare, a vedere nella loro follia, e adesso sappiamo qualcosa in più anche su Lady Gaga, che da quei primi anni in cui la conoscemmo con The Fame è arrivata fino a qua. L'ultimo suo singolo, colonna sonora dell'ultimo film di Tom Cruise. Lady Gaga, Hold My Hand.
Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So into my wishful eyes, that fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered, let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll
adesso Lady Gaga, com'è?
In questo momento è sdraiata sul cofano dalla macchina mentre un aereo sfreccia sopra di lei. Questo è il video.
Pensa, Lady Gaga che è appunto sdraiata sulla macchina, tutta truccata. Aspetta che deve finire. Tutta truccata, tutta bella, tutta Lady Gaga. E un attimo prima era nella foresta americana, nuda, bendata, che tornava da, da Marina Abramovic
cosa.
A dire ce l'ho fatta. È stata una bravissima allieva. Però vedi, uno cosa fa per diventare Lady Gaga? Non è che uno nasce proprio solo così, anche se uno dei suoi motti è appunto nato così, Born This Way, come titolo di una sua canzone.
Eh sì, c'è tanto tanto lavoro.
C'è tanto lavoro.
Anche per il protagonista del film
della canzone.
Della canzone che potrebbe vincere l'Oscar. No, aspetta. No, l'ha già vinta. Aspetta.
Lei, no, allora, no. Lei ha vinto l'Oscar con l'altro film,
ecco,
e l'altra canzone che era Shallow.
Top Gun?
La canzone, se è in corsa per gli Oscar.
Non so. Di quest'anno.
Ah, Top Gun Maverick? Sai che forse sì?
Attenzione.
Ma che sono troppi.
Potrei averci
preso. Ci sono
preso,
troppi festival, troppi film.
Comunque sono proprio quelle canzoni hollywoodiane che fanno... Io posso fare outing? Io questa ogni tanto l'ascolto in macchina a tutto volume.
Con i finestrini chiusi però, vero?
Sì, perché fai tanto si sente da fuori, sì, quindi sì. Se qualcuno mi vede...
È vero.
Sa.
Allora, Lady Gaga mi ha detto dell'ultimo film Maverick, Tom Cruise, Top Gun, Tom Cruise.
Sai dov'è adesso?
Tom Mission, no.
Sai dov'è Tom adesso?
Sì, perché me l'hai detto tu.
No, però questa cosa mi è piaciuta tantissimo, quindi, cioè, Tom Cruise io me lo vedo in giro per la Puglia a Bari, perché sta girando delle scene.
Sì, non è che te lo vedi in giro, in giro così con le mani in tasca, perché
no, però cioè, farà dei salti mortali per andare a mangiare della buona mozzarella o dei taralli, trovare, farà delle cose pazzesche
sempre con due o tre guardie del corpo.
Però, cioè, è questa cosa che mi fa impazzire. Tu pensi Mission Impossible, chissà dove stanno girando,
studi americani, cose costruite
A Bari.
A Bari.
Ho letto sull'edizione odierna di Repubblica di Bari, c'è questa notizia, Tom Cruise è qui a girare delle scene particolarmente pericolose di Mission Impossible 8, sono arrivati, ho perso anche conto anche in questo caso. Vabbè,
allora io non so quale sia il numero, so qual è il titolo.
Ah, ecco, io vedi, mettiamo insieme le due cose.
È Dead Reckoning, penso che nemmeno io lo so dire, è una cosa abbastanza complicata, che comunque uscirà nel 2024, mentre è la seconda parte, mentre la prima parte dovrebbe uscire quest'estate. Invece stiamo parlando di un Mission Impossible e stiamo parlando di Tom Cruise.
Ma perché in due parti? Cioè, vabbè, adesso non vorrei aprire un altro discorso.
È perché hanno tutti la fissa delle serie, bisogna fare tutto in sé, perché aveva troppi numeri importanti da fare e non ci stavano tutti in un film. Tutte le sue
performance,
quelle cose lì che fa. Abbiamo visto, ne avevamo parlato, no? Di quella anche della moto,
sì.
Dove si lancia con una moto da una rampa pazzesca, finisce nel vuoto e si apre il paracadute.
Fortunatamente, altrimenti non sarebbe stato a Bari in questo momento.
Esattamente. Dunque vi terremo aggiornati sulle ultime di Tom
Come
Cruise,
no.
Su dove vederlo, in quale sala, quando usciranno i film. Intanto quello che avete sentito è Stefano Ferrando, perché è pronto con il suo secondo indizio.
Sì.
Allora però prima adesso ci prendiamo il tempo, mettiamo in ordine le cose, ascoltiamo questa bellissima di Colapesce di Martino, nuova nuova anche lei, e poi pronti voi all'ascolto.
Sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma che mare, ma che mare, meglio soli su una nave, per non sentire il peso delle aspettative, travolti dall'immensità del blu. Vorrei
Qui l'abbiamo imparato tutti come finisce. Colapesce di Martino era Splash e siamo arrivati al secondo indizio del 4x1 di Stefano Ferrando. Vi abbiamo raccontato ieri che in questa nuova edizione di Spoiler, ogni giorno dal lunedì al giovedì intorno alle 14.30, insomma tra le 14.30 e le 14.40 riceverete un indizio e voi potreste, se ne avreste voglia, di scoprire di che cosa stiamo parlando o di chi stiamo parlando. Lo scoprirete ovviamente poi venerdì quando ve lo racconta Stefano. Prima però avete la possibilità di giocare e se volete lo potete fare sul nostro profilo Instagram, dove vedete Stefano Ferrando che vi parla del secondo indizio. Potete provare a scrivere e provare a indovinare di che cosa sta parlando o di chi sta parlando. Allora pronti via, il secondo indizio.
Io immagino in questo momento tanta gente che è caduta dalla sedia, ha avuto un mancamento. Al tempo stesso tranquillizziamo tutti, siete sempre su Rete 1, Sandy dillo, ricordalo.
Sì, è Spoiler Rete 1.
Sì, questo è sempre Spoiler e questo è il secondo indizio di 4x1. Quattro piccole storie, quattro indizi che ci porteranno, come si diceva, al protagonista di venerdì 3 marzo. Balbuzie, il primo ieri. Oggi la Jessica Fletcher che è in voi probabilmente avrà intuito che l'indizio è Pinocchio. Però quale Pinocchio? Perché il burattino più famoso al mondo e più imitato e riprodotto è praticamente ovunque. Ma non siamo qui per riscrivere magari la storia del merchandising, ma per ricordare dove abbiamo visto quel burattino al cinema. Come al solito facciamo un po' di ordine. È il 1883 e a Firenze viene dato alle stampe Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Oggi lo definiremmo tranquillamente un bestseller. Un libro che attraversa generazioni e generazioni e che diventa un magico mondo di avventure per alcuni, un tormento invece per altri. Una storia che non può non affascinare il cinema. Il papà di Topolino, cioè Walt Disney, sceglie Pinocchio come protagonista del suo secondo film animato dopo Biancaneve. Siamo nel 1940. Pinocchio è simpatico, perfetto per diventare un rassicurante peluche con il suo "e vissero felici e contenti". Insomma, cascate di miele, buoni sentimenti, tutte cose che adesso magari fanno un po' sorridere, ma nel 1940 controbilanciano anni che non sono propriamente sereni. Luigi Comencini, 32 anni dopo, per la Rai, rispolvera invece un Pinocchio più aderente all'ottocentesco Collodi e lo racconta in 6 puntate, perché Netflix non ha inventato tutto. Nino Manfredi, Geppetto, Gina Lollobrigida, la fata turchina, Vittorio De Sica, il giudice, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, il gatto e la volpe, il cast che rende ancora oggi quella serie indimenticabile. Corona invece un sogno d'infanzia anche Roberto Benigni nel 2002, che veste i panni del burattino in una vera e propria fiaba cinematografica.
È dolce o amara?
È amara, ma ti farà bene.
Se è amara non la voglio.
Dai retta a me, bevila.
A me l'amaro non mi piace, non mi garbo punto.
Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca.
A sua volta Benigni diventa il legame con Matteo Garrone e lui a diventare infatti Geppetto in un Pinocchio curato e dipinto maniacalmente in ogni sua singola inquadratura, tanto perfetto da risultare esagerato, fin troppo. Pinocchio esercita un fascino estremo e al tempo stesso incute timore, perché mettere mano a una storia tanto trasversale e conosciuta non è per niente facile. Nel 2012 torna a essere un disegno animato grazie a Enzo Dalò, semplice e lineare come solo la penna di un artista sa fare. Siamo quasi ora all'ultimo chilometro. Abituato a raccontare magie, a 82 anni da Disney, tocca a Robert Zemeckis riportare all'animazione Oltreoceano il burattino al cinema. Guarda caso, con la voce di Tom Hanks, il suo Forrest Gump, una sorta di portafortuna, ma soprattutto un ideale legame fra una favola senza tempo e un personaggio da favola. In 140 anni Pinocchio cambia tante volte volto, gentile, legnoso, nel vero senso della parola, computerizzato, buffo, scegliete voi quello che più vi piace, ma mai è stato messo in un contesto diverso da quello immaginato da Collodi. Così, a pochi giorni dal Natale 2022, diventa di plastilina. Ci vuole Guillermo del Toro, il regista visionario della Forma dell'Acqua, per osare e andare oltre, laddove nessuno ha mai pensato. Geppetto è triste, è alcolizzato, piange la sua miseria e la morte di suo figlio Carlo. Decide così di costruire un burattino della grandezza di un bambino. Nulla di nuovo. Vero, ma non vi ho ancora detto che la storia si sviluppa nel cupo terrore dell'Italia fascista. Il paese dei Balocchi diventa quello dei Balilla, un campo di addestramento per giovani reclute del regime, vittima dell'ideologia nazifascista, quella che uniforma il pensiero, quella che opprime in nome della forza e della superiorità, quella che respinge e nega la diversità. Tutti si comportano allo stesso modo, tutti pensano allo stesso modo, tutti si muovono e parlano come burattini, mentre l'unico vero Burattino si rende conto dell'errore e si ribella. C'è nulla di più originale e rivoluzionario? Al momento no. In futuro, chi lo sa? The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Questo è Paul Simon, me and Julio down the schoolyard. Io sto sempre zitta quando tu racconti i tuoi indizi, perché ho come l'impressione...
Perché sei concentrato a cercare di capire chi sia.
No, però mi sembra giusto che tu racconti la tua cosa, perché ogni giorno, adesso piano piano l'abbiamo capito, ogni giorno arriva una storia legata all'indizio,
sì,
no? Non è proprio solo un indizio.
Sono delle storie che trattano magari un tema, una caratteristica del personaggio, di ciò che andremo a parlare venerdì. Prima ho curiosato un po' tra le risposte che sono arrivate. Per il momento nessuno ci ha preso. Qualcuno forse è arrivato vicino, è arrivato per esempio a chi ha scritto Manzoni, Biden. Quindi questa cosa dalla balbuzie ha acceso una lampadina. Adesso mettete insieme balbuzie con Pinocchio e magari otterrete, e non ve lo posso dire.
Eh sì, perché bisogna attaccarsi proprio solo all'indizio che tu dai, non a tutta la storia che racconti. Un uomo deve perdersi via nei meandri di Pinocchio Land.
Nei meandri di Ferrando Land, esatto. Che quando inizia a parlare di qualsiasi cosa, esatto. Si dimentica l'argomento. Ecco.
Sì, della serie, richiudiamo la parentesi. Allora, abbiamo Balbuzie, abbiamo Pinocchio. Se vi porta a un personaggio o a un evento, adesso io continuo a dire, ma magari per questa prima settimana possiamo anche dire che si arriva a un personaggio, no?
Certo.
Per questa prima settimana. Allora, se vi viene in mente qualcuno che grazie a questi due indizi potrebbe essere il protagonista di questa prima settimana di 4x1, scrivetelo sul nostro profilo Instagram. Penso sempre a chi non ha Instagram, potete anche scriverci un messaggio,
sì,
se volete.
Durante la trasmissione potete scriverci, qui c'è giusto il sacchetto di Rete 1 colmo, ricolmo di gadget.
Esattamente, dunque ci saranno i DVD, ci sono, insomma, c'è la Moleskine,
la paletta, cioè io
la
so
paletta
che la,
dell'ora
paletta,
della terra,
sì, sta...
quella blu, sì, molto ambita. Va bene, allora 076-321-1113 se avete voglia. Intanto ci ascoltiamo Luca Carboni, Vieni a vivere con me, Vengo a vivere con te. Insomma, non si riesce a mettere... Non è ancora convinto.
Vengo a vivere con te, lo sai, mi sono innamorato, e la vita è troppo corta e non possiamo perdere tempo, o forse è proprio il tempo che non può perdere noi. Vieni a vivere con me, sai quante cose potremmo fare, tu potresti suonare il piano mentre io spalmo la maionese. Potrei spalmartene un po' sul collo e leccandoti far tremare back contro la noia della TV, guardare solo la pubblicità, gli spettacoli quelli no, quelli li faremo noi, e poi dopo aver fatto il bagno correre al cinema a vedere un film. Potremmo essere felici, fare un mucchio di peccati. Potremmo essere felici, a volte un po' disperati. Potremmo dirci certe cose da fare a capo nella pelle. Potremmo fare certe cose che ci fucilano. Studiare il modo per vivere senza lavorare, l'ora per andare al mare, decidere per chi votare, andare in centro con la bicicletta tra le ruote, imparare a ballare il tango che nella vita serve sempre, parlare un'ora del colore per ridipingere il soffitto, poi nel silenzio abbassare gli occhi cercando nuovi angoli da baciare. Potremmo essere felici, fare un mucchio di peccato. Potremmo essere felici, a volte un po' disperati. Potremmo dirci
Allora non ci siete, non posso regalarvi niente. Qui sono arrivati dei tentativi di indovinare il personaggio di venerdì. Non è Woody Allen, ma soprattutto non è Collodi e non è neanche Comencini, perché li abbiamo tutti già citati.
Li abbiamo citati.
E dunque niente. Ci
Però Woody Allen è un bel tentativo, devo dire.
Pensavo già che stessi per dare degli aiuti.
No.
Non puoi dare degli aiuti. No, allora domani arriverà il terzo indizio, poi è venerdì e scopriremo di chi si tratta. Comunque voi fate bene a provare, perché magari potreste anche indovinare e portarvi a casa la borsa con i regali di Rete 1. Adesso parliamo di domani, perché questo è l'ultimo giorno di febbraio e domani 1 marzo ci sono molti avvenimenti che hanno caratterizzato questa data e noi ne vogliamo ricordare uno.
Il 1 marzo del 1973 veniva pubblicato The Dark Side of the Moon, l'ottavo disco in studio dei Pink Floyd e una delle pietre miliari del rock. Tenera è la notte celebra la ricorrenza, alternando l'ascolto dei brani originali del disco ad altre perle del catalogo floydiano, dalla psichedelia degli inizi alle sinfonie rock di The Wall, fino agli inediti pubblicati di recente e agli estratti del concerto di Zurigo del 1972, quando il gruppo presentò in anteprima i brani di The Dark Side of the Moon. Il fluido rosa, a 50 anni da The Dark Side of the Moon, a cura di Corrado Antonini. Una puntata speciale di Tenera è la notte. Questa sera, a mezzanotte e mezza.
Rete 2.
Dunque, The Dark Side of the Moon, anniversario importante, anche su Rete 3 verrà celebrato alla grande quest'album e ovviamente un pochino anche qui in spoiler. Dunque, se siete appassionati, noi ne parleremo un pochino e vi ricordiamo tutti gli appuntamenti e tutto quello che abbiamo realizzato che potreste andare a riascoltare grazie alla rete, grazie al digitale e il www.rsi.ch.
Parcheggiato davanti a una stazione, tutti allegri coi sorrisi che si perdono nel sole, un vigile sta attento a seguire il movimento per accelerare il traffico che come sempre è lento. Dritto contro il vento io ti immagino da un'ora, scendere dal treno l'attesa si colora. Lo so che per parlarti per me sarà un po' duro, ma dopo un minuto mi sentirò sicuro. Difficile amarsi, oh yeah, è come facile amare, 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 amare. Per me sei tutto il mondo, ti aspetterei per sempre e non mi basterebbe neanche una vita. Perché? Perché sono solo al mondo se tu non mi sei accanto e non mi basta il tempo e non mi basta mai. Para pa para pa pa. Oh yeah. Para pa para pa pa. Ti aspetto se dovessimo sposarci in una chiesa, avremo tanti figli, un bel giardino dentro casa e non saremo uguali a tutti quelli già sposati che dopo pochi anni si sono già stancati. Essere felici vuol dire avere fede e credere negli altri, a chi si vuole bene, alle scritte sopra i muri dei ragazzi innamorati, agli occhi dei bambini che giocano sui prati. Com'è difficile amarsi, oh yeah, e com'è facile amarsi. Sei tutto il mondo, ti aspetterei per sempre e non mi basterebbe neanche una vita. Perché? Perché sono solo al mondo se tu non mi sei accanto e non mi basta il tempo. Solo al mondo se tu non mi sei accanto e non mi basta il tempo e non mi basta mai.
Rosario Di Bella, Difficile amarsi. Noi siamo giunti praticamente al termine di questa trasmissione che si chiama Spoiler. Abbiamo però ancora una canzone che proprio così ci invita a salutare, visto che How Do I Say Goodbye è il titolo, come faccio a dire arrivederci? E lui è Dean Lewis. Good morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. I see your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. Right or wrong, you were always on my side. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say goodbye? Steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole damn life? You gave così, goodbye. Allora, Sandy Altermat, questa era la fine di Spoiler, oggi con Moira Bubola e Stefano Ferrando.